Capitolo 10. Il signore dell'occulto è arrivato proprio oggi. Il sole scarso che si intravedeva di rado tra i banchi spessi di nuvole grigie emanava una luce diversa, come quella che certi superstiziosi dicono sia riconducibile agli attimi prima di un terremoto. Il Bairro Alto era in fermento come ogni giorno ed ogni notte. Le strade della capitale portoghese erano gremite di passanti, commercianti, viaggiatori che si ritrovavano nelle tascas. Nessuno capiva cosa fosse quell'atmosfera apocalittica. Tutti continuavano imperterriti nelle loro azioni quotidiane, nella consueta routine, ignorando quel presagio disastroso, ma inconsciamente inquieti per questo. Henry e Luna, che risalivano la città con una bella dose di fiato corto, fecero una sosta al panificio della moglie di Gilberto, Marta. Entrando, salutarono, mentre venivano scrutati dalle anziane signore in fila per la loro pagnotta. Avrebbero comprato del pane e dei biscotti per loro e per Antonio, poi avrebbero affrontato le conseguenze di quell'incontro della notte precedente.
«Buon dia, Henry! Come stai? Tutto bene?»
«Lei è tua...» chiese Marta, uscendo dal laboratorio proprio dietro al panificio.
«Nada, e in tutti i sensi, è il mio nome e non sono sua moglie, ma un'amica», rispose con la sua prontezza Luna.
«Piacere, Nada!»
«Cosa vi do?» rispose con sufficiente interesse la commerciante.
I due presero i viveri, pagarono, cioè pagò Henry, dato che Luna aveva ancora gli euro nel portafoglio, poi uscirono dirigendosi verso Casa Rosa. Era il momento della verità. Sarebbe andato tutto liscio? L'avrebbero saputo presto. Così imboccarono il vicolo della notte precedente, ma vennero subito colpiti dalla presenza all'angolo della via di una carrozza scura trainata da due stalloni neri ed un enigmatico cocchiere vestito per un funerale. Poi scorsero tre personaggi altrettanto terrificanti proprio davanti alla porta dell'abitazione, come se attendessero di essere accolti in casa.
«Merda! Che cazzo sono quelli?»
disse Luna tirando via dalla stradina Henry per una manica.
«Stanno per entrare, siamo fottuti!» continuò in preda al panico la ragazza. «Era tornato Luis Rosa?»
«No, forse lui avrebbe avuto le chiavi di casa», pensò astutamente Luna, con la sua instancabile lucidità anche nelle situazioni più ostiche. I ragazzi si misero al riparo sotto un balconcino all'imbocco della via, dietro dei grandi vasi che ospitavano delle ingombranti piante grasse. Gli uomini erano immobili di fronte alla casa. Quello al centro, alto, calvo, il viso rotondo, gli occhi sgranati, talmente evidenti che sembravano stare per esplodere dalle orbite. Era un passo dietro gli altri due. Questi sembravano degli accompagnatori o dei facchini, per il loro buffo cappello, ma soprattutto per le borse che tenevano in mano. Uno di loro fece per bussare un'ultima volta, poi, voltandosi verso il misterioso omone alle sue spalle, scosse la testa e i tre ripresero a camminare in direzione della carrozza. Forse Luna e Henry se l'erano scampata, ma avevano rischiato veramente tanto. Bastava solo che qualcuno di loro avesse percepito il minimo lamento dall'interno che avrebbero fatto immediatamente irruzione nell'abitazione scoprendo Antonio legato nello scantinato. Ma non era successo. Forse era ancora addormentato, oppure il sotterraneo era insonorizzato, oppure peggio, Antonio era morto o scappato. L'ansia si ripresentò subito nel suo splendore tra i pensieri dei ragazzi, ma in particolare di Henry. Attesero la dipartita della carrozza, che iniziò una lenta discesa dalla strada principale per la Baiscia. Era il momento di agire. Luna uscì allo scoperto e iniziò a camminare a passo svelto verso la casa dei Rosa, seguita da un più che agitato Henry.
«Dai, fai quella cazzo di mossa per aprire, Henry! Muoviti, non abbiamo tempo da perdere!» esclamò impaziente Luna.
Henry annuì e, appoggiata la mano sopra la serratura, aprì il portone con una spallata, facendo cadere a terra una delle due buste che portava con sé dalla panetteria.
«Andiamo, lascia lì quei biscotti!» lo spronò la ragazza dirigendosi verso l'accesso allo scantinato.
Henry raccolse quello che poté e seguì Luna cercando la chiave dentro la tasca della sua giacca. Aprirono in fretta la porta, scendendo le scale a due per l'ansia ed arrivarono nello scantinato buio. L'ultima candela si era ormai consumata, nell'aria rarefatta sembrava ancora di poter sentire quel familiare odore di stoppino fumante che, con una certa amarezza, accompagna ogni compleanno che finisce. Non vi erano finestre nell'angusto tugurio, così Henry si fece avanti timoroso.
«Antonio, sei sveglio?»
«Fottuto mangia formaggio! Slegatemi immediatamente, voi non sapete neanche minimamente a cosa state andando incontro!» rispose una vocina fastidiosa nel buio.
Un sospiro di sollievo sincronizzato allentò la tensione fra i due ragazzi. «Abbiamo qualcosa da mangiare per te!» aggiunse subito il francese.
«Non ci metteranno molto a trovarmi, a costo di sfondare la porta!» rispose beffardo Antonio.
«Se parli del pelato con la carrozza da vampiro della Transilvania, se n'è appena andato, mio caro», ribatté sarcastica la ragazza. Antonio sgranò gli occhi. Il bianco dei suoi bulbi oculari si poteva ormai distinguere nel buio, al quale anche gli occhi dei ragazzi ormai si stavano abituando. Un po' come dei gatti di notte.
«Quindi è arrivato!
«Il signore dell'occulto è arrivato proprio oggi!» esclamò ad alta voce come se volesse annunciarlo all'intera nazione. «Ma tuo fratello dovrebbe avere le chiavi di casa, o sbaglio? Magari non ha la sua copia con sé?» rispose intelligente Luna per capire qualcosa in più e fare chiarezza. «Se il signor Crowley fosse mio fratello, sarei allo stesso tempo l'uomo più fortunato e quello più meritevole delle fiamme dell'inferno, dopo di lui, ovviamente», disse il portoghese lentamente e con gli occhi ben aperti ancora visibili nell'oscurità. «Mister Crowley!» Questo nome non le era nuovo. Luna strizzò gli occhi per attingere meglio alle sue reminiscenze scolastiche o di cultura generale. Poi le tornò in mente la copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, dei Beatles. Disco magnifico, 1967, forse il primo concept album della storia della musica, intriso di messaggi subliminali e con un artwork di copertina indimenticabile. Proprio in quella foto di gruppo si ricordò vagamente della presenza di questo Mr. Crowley, un satanista, un occultista, uno pericoloso, insomma. Conosceva così bene quel disco perché, oltre alla sua passione per i Fab Four, da sempre aveva un interesse smisurato per tutto quello che era misterioso, esoterico, allegorico, ai limiti del complottismo. Aveva utilizzato poi quella copertina come mappa concettuale per il suo esame di maturità scientifica, collegando ogni materia ai vari personaggi presenti dietro i quattro musicisti di Liverpool. Poi tornò con la mente allo scantinato. «Luna, cosa accade? Chi è questo signore dell'occulto? Io sto iniziando a cagarmi letteralmente sotto, scusa il francesismo», disse con una certa stizza Henry. Aveva fatto proprio una bella battuta per giunta. Forse la vicinanza con la ragazza lo stava influenzando. «Lui, il signore calvo che era qui fuori poco fa, dovrebbe essere Aleister Crowley, una sorta di santone dell'occulto, un satanista che ha fondato una religione e pratica riti sessuali e occultismo», replicò Luna tutta ad un pezzo. «Ottimo! Di male in peggio. Satana Trismegisto quando risalirà dagli inferi per vendicarsi sui nostri corpi giovani», sbottò delirante Henry ancora una volta con una punta di sarcasmo mista ad una buona conoscenza della letteratura francese. «Ora deve solo incontrare Alvaro, poi il cerchio sarà chiuso, il compito concluso ed io sarò libero finalmente», se ne uscì Antonio sgomitando nella conversazione alla quale ormai assisteva come spettatore. «Cosa deve fare Fernando con il signor Crowley?» chiese Luna voltandosi di scatto verso il portoghese. «Ho detto Alvaro, non capisco perché lo state chiamando Fernando dalla scorsa notte. Ma adesso dovete sciogliere questi cavi strettissimi. Non mi passa più il sangue, ho gli arti in cancrena e ho molta fame. A meno che il mangiaformaggio non voglia imboccarmi», esclamò irritato Antonio. «Certo. Lui non conosceva la storia degli eteronimi, era comprensibile. Fino a quel momento aveva avuto contatti solo con Alvaro, il lato oscuro di Fernando, quello che usciva di notte, tornava all'alba, scriveva gli oroscopi e sognava il futurismo. Probabilmente lo stesso deviato Pessoa che voleva incontrare il massimo esponente dell'occultismo mondiale, il signor Aleister Crowley. Ma per quale motivo? Il vero Fernando, quello che aveva conosciuto a cena, parlando di poesia e musica, cosa stava pensando in questo momento? Avrebbe permesso tutto questo? Poi, rivolgendosi ancora all'uomo legato, Luna domandò: «E perché questo incontro? Cosa sapete su Alvaro e il signor Crowley? Se volete mangiare e liberarvi le mani, dovete dirci quest'ultima cosa, Antonio». L'uomo sorrise, poi iniziò a tossire con forza, sputando a terra e maledicendo qualche divinità. «Io sono solo l'ultima ruota del carro, signorina Luna, come vi ho raccontato ieri. Io bramo la mia fine tanto quanto è vero che necessito delle mie medicine per non schiattare su questa sedia nello scantinato di casa», aggiunse lapidario Antonio con un altro colpo di tosse abbastanza roboante. «Ecco, ci manca solo che lo ammazziamo, poi veramente siamo fottuti. E non penso che a Lisbona nel 1920 ci lasceranno in carcere a campare a spese dello Stato». «Dove sono queste dannate medicine, mezz'uomo?» domandò agitato Henry. «Nel cassetto del comodino della mia camera, vicino al letto», borbottò il portoghese dopo un altro sputo abbastanza consistente. «Vado io, rimani qui ad interrogarlo e non fare danni», disse Luna salendo di fretta le scale. Ci mise un po' per trovare la stanza di Antonio ai piani superiori. Poi riconobbe un paio di mocassini di piccola taglia dentro una stanza, che sarebbero potuti appartenere soltanto al goffo ometto portoghese. Trovò le pastiglie nel primo cassetto o del comodino, le prese e tornò di sotto nel salone. Ma proprio mentre si stava dirigendo verso lo scantinato, sentì un urlo provenire dal tugurio, poi un tonfo. «Henry, tutto bene?» urlò scendendo le scale di fretta, ma quello che vide appena arrivò nel buio del seminterrato, dopo che gli occhi si abituarono di nuovo all'oscurità, fu terrificante. Antonio aveva la testa che pendeva sul suo petto villoso, mentre qualcosa di simile ad un rigurgito misto a bava biancastra sporcava la sua camicia. Sembrava essere collassato. Henry invece era disteso ai suoi piedi, respirava, ma doveva essere svenuto. Luna fece per avvicinarsi ad Antonio, cercò di alzargli la testa prendendolo per i capelli. Lui non respirava invece, la ragazza rabbrividì. Il portoghese aveva gli occhi ribaltati, la lingua fuori dai denti e, cosa più sconvolgente, sembrava morto. Panico. Doveva fare qualcosa. Poi tornò a badare ad Henri, che era steso sul pavimento. Cercò di schiaffeggiarlo e gli alzò le gambe, come aveva visto fare più volte nei film. Ma nulla. Sembrava essere entrato in coma. Non sapeva cosa fare. Cuor di leone aveva ceduto. Tutto ciò era troppo per lui. Luna iniziò a sentirsi in colpa per averlo coinvolto in tutto questo. Pensò rapidamente ad una soluzione. Voleva svegliarlo, ma poi cosa sarebbe successo? Sarebbe stato più un intralcio che altro. Non poteva portarlo in giro così, aveva bisogno di riposo, di tranquillità. Lo distese su un fianco, il francese emise un suono simile ad un lamento infastidito, poi iniziò a respirare goffamente, poi a russare. Bene, stava solo dormendo profondamente adesso. Accarezzò il volto del ragazzo, gli mise vicino le buste del cibo, la chiave dello scantinato e poi si decise. L'avrebbe lasciato lì a riprendersi, era l'unica cosa sensata che le venne in mente, per non metterlo in pericolo di nuovo, altrimenti ci sarebbe rimasto secco stavolta. Quello era il luogo più strambo, ma allo stesso tempo più sicuro dove lasciare il compagno di avventure. A meno che Luis Rosa non avesse fatto ritorno improvviso indietro nel tempo, nessun altro avrebbe potuto fare irruzione nella grande casa. Poi sarebbe comunque stata questione di ore. Lei si sarebbe occupata di tutta la faccenda, da sola. Mentre il francese, al risveglio, l'avrebbe potuta raggiungere, magari salvandola dalle grinfie del satanista, immaginò nel suo romantico sceneggiato mentale. Così risalì la scala. Percorse il salotto ed uscì dall'abitazione sbattendo la porta. Era di nuovo sola. Luna, ovvero nessuno.